I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS.
Buonasera, l'Italia è in lutto per l'uccisione del suo giudice simbolo nella lotta contro la mafia. Giovanni Falcone è morto poche ore fa vicino a Palermo in un attentato devastante che ha provocato, secondo le ultimissime notizie, anche la morte della moglie e di 4 uomini della scorta. Per uccidere Giovanni Falcone sono stati impiegati, pensate, 1000 kg di esplosivo. Una carica dalla potenza devastante che ha letteralmente polverizzato un lungo tratto dell'autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi porta a Palermo, vicino allo svincolo di Capaci.
Questa era la voce di Enrico Mentana dell'edizione straordinaria del TG5 di quel giorno. Era il 23 maggio del 1992, erano le 17:58. All'altezza dell'uscita di Capaci tra Punta Raisi e Palermo, quando Antonino Gioè disse vai, vai, vai a Giovanni Brusca. Giovanni Brusca schiacciò il pulsante di un telecomando che fece saltare in aria tutto il tratto autostradale mentre lo stava percorrendo. Il giudice Giovanni Falcone, assieme a sua moglie e a 3 agenti della scorta. Quel giorno è rimasto nella memoria di tutti gli italiani e dette l'inizio poi a quella che fu la stagione delle stragi, che si concluse con l'omicidio del collega di Giovanni Falcone, il giudice Paolo Borsellino. Noi di questo triste anniversario, ma anche di politica sia europea che interna, parleremo con il giornalista di base a Roma, Carlo Fusi, che intanto ringraziamo per essere con noi. Carlo, buonasera.
Grazie a voi, buongiorno a te.
Quindi Carlo, partiamo dal ricordo di quel pomeriggio di 32 anni fa, quando di fatto la storia d'Italia cambiò. In questa occasione, quali sono stati gli eventi più significativi e i discorsi, le parole più significative?
Sì, come hai ricordato tu, 32 anni fa il giudice Giovanni Falcone veniva ucciso nella strage di Capaci, assieme a lui la moglie, nonché magistrata Francesca Morvillo, i 3 agenti della scorta, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Fu una strage a cui purtroppo seguì poco più di un mese dopo l'uccisione di Paolo Borsellino. Fu una strage che colpì drammaticamente, diciamo, tutto il paese per quello che Falcone rappresentava, l'impegno svolto nella lotta alla mafia e anche il simbolo della giustizia che da un lato non funzionava e dall'altro poteva trovare proprio in Falcone e Borsellino, diciamo, le personalità col prestigio in grado di poter smuovere le cose. Quell'attentato distrusse questo sogno. Ricordiamo anche che nel carcere del Lucciardone a Palermo ci furono detenuti che applaudirono quando seppero la notizia, a testimonianza di quanto, insomma, il giudice e il magistrato era odiato dai mafiosi. E oggi in Italia, a Palermo in particolare, si sono tenute varie manifestazioni, è stato inaugurato un museo alla memoria di Falcone e Borsellino, è intervenuto il Presidente della Repubblica a ricordare questo fatto così drammatico, e ha detto: l'attentato di Capaci fu un attacco che la mafia volle scientificamente portare alla democrazia italiana. E però poi ha aggiunto: i tentativi di inquinamento della società civile sono sempre in agguato, come a dire non è che possiamo mettere in una teca questi 2 eroi, dobbiamo sì certo celebrare e ricordarli, ma anche far vivere la loro lezione, non metterla in archivio, ma farla diventare, continuare a farla diventare patrimonio della coscienza civile del paese. Naturalmente sono intervenuti in tanti i ministri dell'interno, Piantedosi, della cultura, San Giuliano, hanno partecipato alle manifestazioni a Palermo e è stato, come dicevo, a queste manifestazioni si è unita anche la segretaria del PD Elly Schlein, come vi dicevo, è stato anche inaugurato a Palazzo Yang il Museo del Presente con Maria Falcone, che nel momento in cui ha dato il via a questo Tempio della Cultura ha detto: la lotta alla mafia si fa uniti e senza contestazioni, perché la lotta alla mafia è un patrimonio comune di tutto il paese, di tutta la coscienza civile del paese. Quindi un ricordo che però non è stato un ricordo retorico, ma la volontà di testimoniare che la lezione, l'insegnamento prima di Falcone e poi di Borsellino sono ancora vivi, sono ancora attuali, e con quel patrimonio culturale, sociale, politico, di giustizia, l'Italia può e deve continuare sulla strada della lotta al crimine organizzato e alla mafia.
Passiamo adesso alla politica vera e propria, quella europea in particolare, perché si avvicinano le elezioni europee dell'8 e del 9 giugno, tempo di stringere le ultime alleanze, ma anche di definire quali sono i confini di alcuni gruppi parlamentari, Carlo.
Sì, in particolare nella grande famiglia, diciamo così, che poi è una famiglia molto tumultuosa del centrodestra nelle sue varie articolazioni, questo perché c'è un faro nei confronti di questo segmento politico, perché secondo i sondaggi è quello che poi riceverà più voti nel corso delle elezioni dell'8 e del 9 giugno. A livello del centrodestra, dicevo, c'è stata una rottura molto importante, molto significativa, è arrivata a 2 settimane dal voto tra il gruppo a cui fanno capo la Le Pen e Salvini e l'estrema destra di questo gruppo, rappresentata dall'AfD tedesca, che è un gruppo che insomma non nasconde, diciamo, ammiccamenti anche nei confronti del passato nazista della Germania. Beh, nei confronti di questo gruppo sia la Le Pen che Salvini, approfittando di un'intervista concessa dal responsabile dell'AfD a Repubblica, in cui ha detto: io non darò mai la patente di criminale a chi ha indossato la divisa di SS, così a prescindere, e bisognerà valutare caso per caso. Questo è stato il discorso del responsabile dell'AfD, e queste parole sono state prese come pretesto e occasione da parte di Salvini e Le Pen per espellere l'AfD dal gruppo di cui fanno parte sia la leader francese che quello italiano, e questo è un gesto che cambia la geografia della destra europea e in qualche misura avvicina questo gruppo al Partito Popolare. Perché? Perché il Partito Popolare Europeo è, come tutti sanno, a trazione tedesca, e il motore di questa trazione è il partito dell'ex cancelliera Merkel, la CDU, che vede AfD come il fumo negli occhi, perché è non solo un partito di estrema destra, ma è un partito che negli ultimi anni ha sottratto parecchi voti alla CDU, quindi è un concorrente. Allora, rompendo con questo partito, Salvini e la Le Pen in qualche misura si avvicinano al PPE, e questo è fatto nell'intenzione di creare le condizioni affinché possano cambiare le maggioranze in Europa, e dall'unione tra popolari e socialisti, che è stata poi il binomio che ha governato la UE negli ultimi decenni, beh, si possa, nelle intenzioni della destra, passare a un altro tipo di maggioranza che escluda i socialisti. Ora, è molto difficile, quasi impossibile che questo accada, stando appunto anche proprio ai sondaggi, però insomma, diciamo, il tentativo di creare una vicinanza più stretta tra la Le Pen e il PPE, e beh, con complice anche Salvini, beh, questo c'è, ed è un tentativo che in qualche misura può creare qualche difficoltà anche alla Meloni, che appunto col PPE ancora non si è capito bene che tipo di rapporto vuole avere. Prima era sembrata favorevole alla rielezione alla von der Leyen, adesso invece c'è qualche frizione in più, e quindi vedremo come va. Però insomma, questo discorso del riavvicinamento di Salvini e Le Pen al PPE è un discorso che in prospettiva può riservare parecchie sorprese.
E vedremo come andrà, non ne parleremo ovviamente con te nelle prossime settimane per quanto riguarda il voto delle europee. Tanto ricordo ancora che siamo in collegamento con l'Italia, con il giornalista Carlo Fusi, con il quale stiamo passando in rassegna gli eventi più significativi di questa settimana a livello storico, sociale e politico, con l'anniversario della strage di Capaci. A livello politico europeo finiamo la nostra analisi, Carlo, con la politica italiana, perché con 150 voti favorevoli e 109 contrari la Camera dei Deputati ha approvato il super bonus, che aveva già avuto via libera dal Senato la settimana scorsa. Così il super bonus è legge. Cosa cambierà quindi, Carlo?
Beh, cambia il fatto che viene messo un limite a quelle che erano state le elargizioni che il 110% aveva consentito nella ristrutturazione delle case, una misura fortemente voluta da Giuseppe Conte quando era Presidente del Consiglio, e che secondo invece gli attuali titolari dell'economia, Giorgetti, e la Presidente del Consiglio Meloni, ha scassato i conti pubblici. Giorgetti ha lanciato un allarme serissimo dicendo quella roba lì è stata figlia di un periodo di irrazionalità, dobbiamo assolutamente tirare la cinghia, altrimenti se no sforiamo eccessivamente il deficit e procuriamo altro debito al già stratosferico debito pubblico italiano. E quindi, insomma, questa misura è nata in questo contesto, non senza contestazioni, qualche rilievo, qualche critica, qualche polemica anche da parte di Forza Italia e italiani, che invece, insomma, pensava fosse necessario un intervento di tipo diverso. A questa misura si aggiunge un'altra che ha creato un po' di pasticci nella maggioranza, cioè il ripristino di uno strumento che nacque con i governi Berlusconi, di cui Meloni faceva parte, e poi è stato ridimensionato e circoscritto da Renzi, e si tratta del redditometro, cioè uno strumento fiscale che serve a far emergere la discrasia tra quanto viene dichiarato e poi il tenore di vita che il cittadino mantiene. Quindi se questa discrasia è troppo alta, è evidente che c'è qualcosa che non funziona, e forse questo qualcosa è appunto il fatto che non viene dichiarato al fisco tutto quello che la persona guadagna. È una misura che è stata introdotta dal vice ministro Leo, vice ministro delle finanze, peraltro collaboratore strettissimo della Meloni, portato addirittura in Gazzetta Ufficiale, e lì è successo il guaio, perché sia la Lega che Forza Italia sono insorti dicendo, ma lo stesso Giorgetti ha detto che non ne sapeva niente, e insomma sono insorti dicendo, ma per carità, questa è una cosa non vessatoria nei confronti dei contribuenti, non la possiamo certo accettare. La stessa Meloni ha sospeso con una procedura, insomma, diciamo, visto che stava già in Gazzetta Ufficiale, insomma una procedura anche un po' singolare, ha sospeso l'effetto del provvedimento, non l'ha cancellato, l'ha sospeso dicendo che non ci sarà mai nessun grande fratello fiscale o chiuso che mette in difficoltà i contribuenti, però insomma, diciamo, senza questo naturalmente, senza nulla togliere la lotta all'evasione, però insomma questo strumento non è stato ritenuto meritevole di approvazione. Questo discorso però, la sospensione, non è un gesto casuale, la sospensione richiama il fatto che poi questa storia del redditometro e del fisco ritornerà subito dopo le elezioni, perché passata appunto la campagna elettorale dove nessun partito vuole far vedere che vuole tassare di più gli italiani, beh, però poi dopo ritornerà, perché sia il Fondo Monetario Internazionale sia la stessa UE hanno detto all'Italia, guarda, che hanno fatto un warning nei confronti dei conti italiani dicendo c'è un allarme e quindi bisognerà recuperare delle risorse. Allora, qui per recuperare risorse ci sono solo due strade: o si aumentano le tasse o si tagliano le spese. Ora, tagliare le spese è molto complicato, è possibile che il redditometro, magari in forma rivista, insomma, diciamo in maniera meno forte, meno puntuta verso i contribuenti, però una forma di controllo fiscale più accentuato venga ripresa subito dopo il voto. Quindi bisognerà stare attenti, perché il problema dei conti in Italia è un problema serio, e per fare la finanziaria bisognerà davvero sistemare tante cose, visto che, ripeto, sia Fondo Monetario che UE hanno detto che in due anni l'Italia deve recuperare 60 miliardi, quindi insomma roba seria.
No, non bruscolini. E tra l'altro mi immagino e credo che sia poco probabile che queste iniziative di ritocco fiscale avvengano prima delle elezioni del 9 giugno, visto che non solo si vota per le europee, ma anche per 29 capoluoghi e in totale 3.715 comuni italiani.
E questo è il motivo della sospensione, poi ne riparleremo dopo le elezioni.
Esattamente, e noi ci risentiremo tra poco, qualche giorno, con il giornalista Carlo Fusi, che intanto ringraziamo per la sua analisi, come sempre precisissima. Carlo, grazie, buonasera.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. A presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.